Capitolo 62. Rodolfo dà un ultimo convegno e lo mantiene. Rodolfo, sgusciando fuori dalla casa dei fratelli Ciribol e svigliandosela come un ladro, cominciò ad andare, appena si trovò nella strada, con le mani innanzi come se fosse un cieco e voltandosi spesso indietro, mentre affrettava il passo, come se fosse inseguito da una persona reale o immaginaria che volesse sottoporlo a un molesto interrogatorio o trattenerlo. Fu così che gli volse le spalle al centro e prese la strada di casa. La notte era buia e soffiava un vento freddo che cacciava innanzi a sé le nuvole rapidamente e furiosamente. Ve n'era una tutta nera, massa pesante e lugubre, che sembrava seguisse il fuggitivo, senza correre nella selvaggia cavalcata delle altre, ma trascinandosi pigramente e tristamente dietro le altre e scivolando come una buia ombra furtiva. Egli spesso si voltò a guardarla e più d'una volta si fermò per lasciarla passare innanzi. Però, come egli si rimetteva in via, essa si trovava sempre di dietro, con andatura lugubre e lenta, come un triste corteo funebre. Egli doveva passare per un povero piccolo cimitero, un luogo abbandonato, sollevato di qualche poco dal livello stradale, dal quale lo separavano un muretto e una cancellata di ferro. Luogo malsano, fetido, nauseabondo, in cui la stessa erba e le stesse piante sembravano dire, nel loro misero sviluppo, d'essere germogliate dal corpo dei poveri diavoli e aver piantato le loro radici nelle tombe di uomini imputriditi, mentre erano vivi, in feti di cortili e in tane di ubriachi affamati. E lì in verità essi giacevano, divisi dai vivi con un po' di terra e un paio di tavole. Giacevano fitti e stretti, densa e squallida calca, a corrompersi corporalmente come avevano fatto spiritualmente. Lì giacevano, a guancia con la vita, non più profondi dei piedi della folla che vi passava ogni giorno, e ammucchiata alla stessa altezza della testa dei passanti. Lì giaceva quella terribile famiglia, tutti quei cari fratelli e sorelle del grosso e rubicondo curato che le benediva in fretta e in furia quando assisteva alla sepoltura. Passando di lì, Rodolfo si ricordò che una volta, molto tempo prima, aveva appartenuto a un giurì per un'inchiesta sul cadavere d'uno che s'era sgozzato e che era stato sepolto in quel punto. Egli non sapeva perché gli venisse in mente quell'uno proprio allora, mentre era passato di lì tante volte e non ci aveva pensato mai, o perché si interessasse tanto a quel fatto. Ma ci pensava e ci si interessava e fermandosi e aggrappandosi ai ferri della cancellata guardò intento all'interno domandandosi quale sarebbe mai stata la sua tomba. Mentre stava a guardare vide venire alla sua volta fra uno schiamazzo di grida e di canti un gruppo d'ubriachi, seguiti da molti che protestavano, invitandoli ad andarsene a casa in pace. Essi erano tutti di molto buon umore e uno di loro, un sottile, minuscolo gobbetto, cominciò a ballare. Era una figura grottesca e fantastica e i pochi astanti risero, assai divertiti. Rodolfo stesso scoppiò a ridere, facendo eco a un tale che gli stava dappresso e che si voltò a guardarlo. Dopo che quelli si furono allontanati e si ritrovò di nuovo solo, egli riprese la sua meditazione con una nuova specie di interesse, perché ricordava che l'ultima persona che aveva visto vivo il suicida lo aveva lasciato allegrissimo. Circostanza questa che Rodolfo se ne ricordava bene, era parsa allora a lui e agli altri giurati stranissima. Egli non poté fissare fra tante tombe il punto dove giaceva il suicida, ma giunse a rievocare una vivida evidente immagine del morto e del suo aspetto e a ricordare le circostanze che lo avevano condotto all'estremo passo, tutte cose che facilmente passò in rassegna. A furia di indugiarsi su questo argomento ne portò via fresca l'impressione andandosene, come ricordava, quando era ragazzo, d'aver avuto frequentemente dinanzi la figura d'un fantasma disegnato col gesso su una porta. Ma a misura che si avvicinava a casa sua, l'immaginazione si cancellò e cominciò a pensare alla triste solitudine che avrebbe trovato lì dentro. Questo sentimento, infine, diventò così forte che quando giunse innanzi alla porta poté a stento decidersi a volgere la chiave e ad aprire. Dopo che ebbe aperto e fu entrato nel corridoio, ebbe la sensazione che chiudendo avrebbe escluso addirittura il mondo. Ma lasciò andare la porta e la chiuse con un gran tonfo. Non v'era un lume. Che freddo, che tristezza, che silenzio pauroso all'interno. Rabbrividendo dalla testa ai piedi, prese a salire le scale e si diresse turbato nella stanza dove egli si era trattenuto l'ultima volta. Aveva fatto una specie di patto con se stesso, di non pensare a ciò che era accaduto se non si fosse trovato entro casa. C'era in quel momento e si decise a pensarci. Suo figlio, suo figlio! Egli non aveva neppur l'ombra d'un dubbio sul racconto di Brooker, ne aveva sentito tutta l'esattezza. Lo conosceva benissimo, come se ne avesse avuto lungamente dinanzi agli occhi tutti i particolari. Suo figlio! Ed era morto. Morto, vegliato da Nicola, che lo amava e lo teneva come in concetto di angelo. Questo era ancor peggio. Tutti ora, al primo vento contrario, gli si rivoltavano contro e lo abbandonavano. Anche col denaro non poteva più comprarli. Tutto sarebbe venuto a galla e tutti lo avrebbero veduto. Il giovane Pari era morto, il baronetto Malberry all'estero e non più raggiungibile, 10.000 sterline svanite in un soffio, la sua trama con Gride lacerata nel momento stesso del trionfo, gli altri progetti rivelati, lui stesso in pericolo, l'oggetto della sua persecuzione e dell'amore di Nicola riconosciuto come il suo infelice figliuolo. Tutto era crollato e caduto su di lui e lui schiacciato sotto le rovine e sepolto nella polvere. Se avesse saputo suo figlio vivo e sfuggito alla macchinazione di Brooker, l'avesse visto crescere sotto i suoi occhi, lui sarebbe potuto essere un padre duro, crudele, incurante, indifferente. Con ogni probabilità capiva che sarebbe potuto essere così. Ma chissà, forse, pensava, sarebbe potuto essere anche diverso. E suo figlio avrebbe potuto dimostrarsi la sua consolazione. E tutti e due avrebbero menato una vita felice. Cominciò a pensare anche che la supposta morte del figlio e la fuga della moglie avevano contribuito a far di lui il tristo e crudele uomo che era diventato. Sembrava che si ricordasse d'un tempo in cui egli non era così brutale e indurito, e quasi pensò che il primo movimento di odio verso Nicola l'avesse sentito vedendolo così giovane e attraente come l'elegante seduttore che gli aveva rapito la moglie e aveva distrutto i suoi primi sogni di ricchezza. Ma un pensiero tenero o un rimpianto istintivo, in quel turbine di collera e di rimorso, era una semplice goccia d'acqua calma in un mare tempestoso e furioso. Il suo odio per Nicola era stato alimentato dalla propria disfatta, rinfocolato dall'intrusione di lui nei progetti che vagheggiava, ingigantito dalle sue sfide e dalle sue vittorie. V'erano delle ragioni perché aumentasse e gradatamente s'era accresciuto e rafforzato. Ora aveva raggiunto un'altezza che era una vera pazzia. Fra quelle di 100.000 altri, era stata la mano di Nicola a salvare l'infelice ragazzo. Era stato Nicola, il suo protettore e fedelissimo amico. Lui che gli aveva dimostrato quell'amore e quella tenerezza che dallo sciagurato momento della nascita non aveva mai conosciuto. Lui che gli aveva insegnato a odiare il padre e a esecrarne perfino il nome. Lui che ora sapeva tutto questo e giubilava per il suo trionfo. Che fiele e che ondata di follia nel cuore dell'usuraio. L'amore del ragazzo morto per Nicola e l'affezione di Nicola per il morto gli davano uno strazio insopportabile. L'immagine del letto di morte del figlio con Nicola a fianco, che lo curava, lo sorreggeva, mentre l'altro gli diceva la sua gratitudine e gli ispirava nelle braccia, quando lui, il padre, li avrebbe voluti nemici mortali e pieni di odio l'uno per l'altro fino all'ultimo, gli dava una specie di frenesia. Digrignò i denti, colpì l'aria con i pugni e, guardando terribilmente in giro, con gli occhi che splendevano nel buio, esclamò ad alta voce: «Sono schiacciato e rovinato! Quel miserabile diceva la verità! Comincia la notte! Non v'è maniera di frodarli del loro ultimo trionfo e di ridersi della loro pietà e della loro compassione? Non v'è nessun diavolo che m'aiuti?» A un tratto gli entrò nel cervello l'immagine che aveva evocato la sera. Pareva che gli giacesse lì dinanzi. Aveva la testa coperta in quel momento. Era così la prima volta che aveva visto il cadavere. Erano quelli stessi, inoltre, ricordava bene, i rigidi piedi marmorei. Poi rivide i pallidi e piangenti parenti che avevano fatto la loro deposizione nell'inchiesta. Sentì gli urli delle donne, i gemiti accorati degli uomini, lo scompiglio, l'irrequietudine, la vittoria riportata da quel mucchio di argilla che, con un movimento della mano, aveva cacciato via la vita e prodotto tutto quel trambusto. Egli tacque, ma dopo un po' s'aggirò a tentoni per la stanza, salì per la scala sonora, fino in cima, fino alla soffitta della facciata, dove si chiuse la porta alle spalle e rimase. Non era più la soffitta che il ripostiglio dei rifiuti, ma conteneva ancora un vecchio letto, quello in cui aveva dormito il figlio, perché non v'era stato mai più nessuno. Si voltò e s'andò a sedere quanto più lontano poté. Il debole barlume dei lumi di fuori, filtrando per la finestra che non aveva alcuna persiana o cortina che lo intercettasse, bastava a mostrare l'aspetto generale della stanza, benché non rivelasse in pieno i vecchi oggetti lì ammonticchiati, tarlati bauli cinti di corde e mobili rotti sparsi in giro. V'era un tetto ad assi, alto da una parte e dall'altra inclinato quasi fino al pavimento. Fu verso la parte più alta che Rodolfo diresse lo sguardo e lì lo tenne fisso e fermo per alcuni minuti. Poi si levò e, trascinando fin lì la vecchia cassa sulla quale era rimasto a sedere, vi salì e palpò lungo il muro al di sopra. Infine toccò un grosso uncino di ferro, solidamente infisso a una trave. In quel momento egli fu interrotto da un forte colpo alla porta d'abbasso. Dopo un po' d'esitazione aprì la finestra e domandò chi fosse. «Cerco il signor Nickleby», rispose una voce. «Che volete?» «Questa non è la voce del signor Nickleby», si rispose d'abbasso. Sembrava che non fosse la sua, ma era Rodolfo che parlava e disse che era lui. La voce d'abbasso rispose che i fratelli Cheeryble desideravano di sapere se l'uomo che gli aveva veduto quella sera doveva essere trattenuto e che, benché fosse mezzanotte, essi mandavano a domandare per non far nulla contro il suo parere. «Sì!» esclamò Rodolfo. «Che lo trattengano fino a domani, poi lo conducano qui, lui e mio nipote, e vengano anch'essi. Io sarò pronto a riceverli». «A che ora?» chiese la voce. «A qualunque ora!» rispose allegramente Rodolfo. «Nel pomeriggio, a qualunque ora, in qualunque momento, per me sarà sempre lo stesso». Sentì i passi del messaggero che si allontanava finché il rumore non svanì. E poi, levando gli occhi al cielo, vide, o gli parve vedere, la stessa nuvola nera che lo aveva seguito fino a casa e che in quel momento aveva l'aria di librarsi a piombo sul letto. «Ora so che significa quella nube», mormorò. «So il perché delle notti insonni e dei sogni e di tutte le mie recenti paure. Tutto tendeva a questo. Ah, se gli uomini, col vendere l'anima, potessero per un certo tempo fare a loro modo, stasera baratterei la mia per pochi minuti». Giunsero sul vento i rintocchi d'una vecchia campana. «Continua a mentire con la tua lingua di ferro», esclamò l'usuraio. «Suona allegramente per nascite che portano il lutto nei cuori di nipoti delusi e per matrimoni che sono architettati nell'inferno, e suona dogliosamente per morti che riempiono di gioia il petto degli eredi. Chiama alla preghiera uomini che sono pii sotto una maschera d'ipocrisia e martella a distesa per il ritorno dell'anno nuovo che accelera la fine di questo mondo maledetto. Per me né suono di campana né registro parrocchiale che mi si getti su un letamaio e mi si lasci lì a infracidire e a corrompere l'aria». Con un folle sguardo in giro, nel quale erano visibilmente uniti l'odio, la frenesia e la disperazione, scosse il pugno verso il cielo sempre buio e minaccioso e chiuse la finestra. La pioggia e la grandine picchiavano contro i vetri. I comignoli tremavano e ondeggiavano. La finestra tarlata fu scossa dal vento come se una mano impaziente al di dentro volesse spalancarla. Ma no, non vi era una mano di dentro, ed essa non si aprì più. «Come va?» esclamò uno. «Questi signori dicono che nessuno li sente e che stanno picchiando da 2 ore». «Eppure ieri sera era a casa», disse un altro, «perché s'affacciò da quella finestra sulle scale per rispondere a uno che aveva picchiato». C'era un piccolo crocchio di curiosi che, sentendo parlare dalla finestra, andò dall'altro lato della strada a guardarla. Questo fece loro osservare che la casa era tutta chiusa, come la domestica aveva detto che l'aveva lasciata la sera precedente, e condusse a molte congetture, che terminarono con la risoluzione di 2 o 3 dei più arditi di fare il giro di dietro e di entrare per una finestra, mentre gli altri rimanevano fuori in attesa impaziente. Essi cercarono in tutte le stanze da basso e al primo piano, aprendo le imposte per far entrare un po' di luce, e non trovando nessuno di volta in volta e vedendo tutto in ordine e a posto, stettero lì indecisi a domandarsi se dovessero spingersi più oltre. Uno però osservò che non avevano ancora visitato la soffitta dove egli era stato visto l'ultima volta. Decisero quindi di andar di sopra e vi si diressero pian piano, perché il mistero e il silenzio li faceva timorosi. Dopo che si furono indugiati un istante sul pianerottolo, squadrandosi l'un l'altro, quello che aveva proposto di andar di sopra volse la maniglia della porta e, spingendola, guardò per l'apertura e si ritrasse immediatamente. «Strano», egli bisbigliò, «è nascosto dietro la porta, guardate». Fecero ressa per vedere, ma uno, spingendo gli altri da parte con un grido, cavò un coltello di tasca e, balzando nella stanza, tagliò la fune da cui pendeva il cadavere. Rodolfo aveva preso la corda che legava un baule e s'era impiccato all'uncino di ferro immediatamente sotto l'abbaino del tetto, nello stesso punto che era stato spesso contemplato 14 anni prima dagli occhi del figlio, povero piccino abbandonato in preda ai terrori infantili.